Allora, tanto per spiegarvi a che pro questo coso, questo articolo, diciamo che al momento ve lo do soltanto come una lettura, nel senso che guardatelo e cercate di riconoscere una serie di temi che abbiamo toccato sia a lezione che trovate senza nessuna difficoltà nel manuale della Wilson, la quale si interessa parecchio alle problematiche di genere per quello che ha a che fare il lavoro. E questo è un caso tratto dall'Espresso la settimana scorsa, quindi siamo, come dire, in piena attualità di discriminazioni fondate sul genere, perlomeno a quanto ci dicono. Poi è ovvio che io sospendo il giudizio sul contenuto, ma quello che conta è che c'è una notizia di questo genere, ci sono delle mosse sindacali in proposito, ci sono lamentele, ci sono problemi, quindi è chiaramente un aspetto del discorso che stiamo facendo in qualche modo, ovvero sia appunto quello della discriminazione fondata sul genere. E questo è un tema che è abbastanza centrale, diciamo, dal nostro punto di vista. L'autrice lo tratta estensivamente perché è particolarmente interessata all'argomento. Però mi interessa che voi ve ne rendiate conto perché spesso e volentieri non ci pensiamo, insomma, ci sono tutta una serie di problematiche molto più sottili legate al mondo del lavoro che non quelle che abbiamo in mente tutti, tipo appunto la globalizzazione, la flessibilità, le richieste, un tantino così non troppo normali da parte dei datori di lavoro. Però per esempio c'è un altro testo che adotto da un'altra parte dove si trattano le problematiche di discriminazione di genere e razza. Ovvero ci sono una serie di lavori che sono ormai attribuiti in modo quasi univoco a minoranze etniche, però femminili. Non so, prendete le badanti, per esempio, no? La badante sta diventando una specifica occupazione di equatoregni, polacchi, donne. Quindi è una situazione abbastanza che poi sembra normale, uno la vive senza farci troppo caso, però poi diventa in qualche modo uno stigma, nel senso che se sei una donna equatoregna, alla fine puoi fare solo la badante perché non è contemplato che tu faccia nient'altro. E questo chiaramente, insomma, porta a qualche piccolo problema, diciamo, se, a voler essere così tranquilli e eufemistici. Per cui, insomma, il problema del rapporto col mondo del lavoro non essendo un maschio bianco, perché di norma questo è lo standard di riferimento, è un problema che va affrontato, perché fa parte ovviamente delle problematiche del lavoro e spesso e volentieri non si prende in considerazione. Tenete presente che a tutt'oggi, anche in Italia, a parità di ruolo, a parità di incarico, una donna percepisce il 40% in meno di un uomo. Chissà perché. A livello di stipendio, facendo lo stesso lavoro, la donna prende il 40% in meno. E ci sono una serie di ruoli ai quali non può ambire, infatti si parla del famoso tetto di cristallo, non so se l'avete mai sentito nominare come espressione, ovvero sia il fatto che lungo una carriera verticale a un certo punto le donne arrivano, a un certo livello si fermano, vedono i ruoli ulteriori ma non riescono ad andare oltre, tranne poche note eccezioni che in qualche modo confermano la regola, nella gran parte dei casi gli incarichi di dirigenza, gli incarichi di responsabilità, gli incarichi di alta managerialità sono riservati appunto ai maschi bianchi. Questo è un problema ovviamente che viviamo noi, è un problema che vivono molte altre realtà come per esempio gli Stati Uniti, in altre zone molto meno, pensate in Scandinavia per esempio ci sono tutta una serie di equilibri completamente diversi, pensate ai governi inglese, svedese, eccetera, eccetera, dove ci sono 50% uomini e donne senza che qualcuno abbia messo le quote da riserva indiana che facciamo noi e via discorrendo, per cui ci sono dei casi e delle culture nei quali questo tipo di argomento si è affrontato e in qualche modo si sta superando. In altre culture, come la gran parte delle culture mediterranee, no, anche se per esempio la Spagna fa eccezione con la nuova politica di Zapatero, Zapatero ha messo una serie di ministre. Diciamo che sono credo più donne che uomini, primo caso in assoluto nella storia spagnola, con una serie di leggi contro discriminazioni, violenza domestica e tutta un'altra serie di pessime abitudini che vigevano senza alcun contrasto in Spagna, però comunque il panorama è abbastanza variegato, insomma. Quindi, è importante appunto vedere che al di là dei libri, al di là della teoria, poi anche nella prassi questo si riscontra senza grosse difficoltà. Quindi questo dategli un'occhiata e se poi vogliamo parlarne, tanto di guadagnato, potrei chiedervi al limite di fare lo stesso esercizio delle parole chiave anche su questo saggio, così almeno la prossima volta abbiamo qualcosa su cui discutere. Insomma, dategli un'occhiata e vedete quali sono secondo voi gli argomenti sociologici più implicati che possano venire fuori. Allora, poi invece oggi andiamo a parlare di risorse umane, perché è il passo successivo della questione. Vi ricordate che abbiamo fatto alcune lezioni sul taylorismo, su tutte le varie implicazioni teoriche, le conseguenze pratiche, che poi riprenderemo, ma comunque insomma più o meno dovremmo esserci abbastanza. Taylorismo nella veste di fordismo, fondamentalmente, come abbiamo visto, che ci piacciono tanto queste etichette, per cui le usiamo il più possibile. Etichetta per etichetta, oggi ci troviamo a parlare invece di quello che si chiama toyotismo, ovvero sia l'applicazione più brillante di una nuova filosofia organizzativa della quale si ha a tutt'oggi notizia. Credo di sì, però ce la prendiamo, come dire, più di petto in qualche modo. Toyotismo è una filosofia organizzativa che è completamente diversa da quella che abbiamo visto fino adesso, ed è una filosofia organizzativa in qualche modo che si fonda su una concezione ottimista dell'individuo, se vi ricordate quello che abbiamo detto dell'ottimismo e del pessimismo antropologico. Ovvero sia, il toyotismo, come dire, mette al servizio dell'azienda e del processo di produzione, di competizione e miglioramento costante che viene preso come scopo della vita dell'azienda stessa, le risorse umane, si chiamano, come vi avevo detto già l'altra volta, con un'espressione che secondo me è raccapricciante, ma che comunque a noi va bene perché fa un po' da cavallo di Troia, ovvero sia ci permette di rimettere nel mondo economico un certo interesse verso le qualità umane che finora, fino al fordismo, non erano contemplate, se vi ricordate. Abbiamo visto che per Taylor l'uomo è un performer, è uno che fa un gesto, e quindi lo può fare da, diciamo, dal quoziente intellettuale, dal QI di meno 5 al QI di più 180, per lui è uguale, insomma, non ci sono nessuna differenza in proposito. Da questo punto di vista invece la questione si comincia ad articolare un po' di più, ovvero sia si prende atto del fatto che gli uomini sono diversi, che hanno delle abilità particolari, che hanno dei talenti che non sono riducibili esclusivamente al discorso del gesto scientificamente organizzato, ma c'è qualcosa di più, fondamentalmente. Da dove origina questo modo di pensare? Origina da esperimenti sociologici, di sociologia dell'industria e dell'organizzazione, che vengono fatti nei primi decenni del 1900 in America, in particolare a opera di un tale Elton Mayo, che fa questi esperimenti in una azienda che si chiama Western Electric. Ve lo scrivo così per cronaca, non è fondamentale, comunque insomma ogni tanto sapere un nome non è una cattiva idea. Si chiamano lo stabilimento della Hawthorne, tant'è vero che da lì poi deriva il famoso effetto Hawthorne di cui parliamo adesso. E che cosa fa Elton Mayo? Quali sono gli esperimenti che conduce? Sono esperimenti che vogliono stabilire se esiste una correlazione tra produttività e ambiente. Ovvero sia, si dicono, ma sarà, gli uomini rendono di più se stanno in un ambiente qualitativamente migliore, quindi se hanno una bella luce, dei bei colori alle pareti, una situazione più comoda, oppure è del tutto indifferente? È chiaro che alla luce del fordismo è del tutto indifferente, visto che l'uomo deve fare un gesto, questo gesto che lo faccia in una stamberga, lo faccia in una suite d'hotel o in un contesto a via di mezzo, non dovrebbe avere nessun tipo di ritorno, no? Ovviamente, nessun tipo di influenza. Ed è ovviamente questo cosa, un modo di ragionare in senso quantitativo. Non prendiamo in nessuna considerazione le qualità delle situazioni perché sono così superficiali, diciamo, sono sovrastrutturali, avrebbe detto Marx. Quello che conta è la descrizione scientifica del gesto e il fatto che tu lo faccia, che poi tu lo fai in una situazione bella, in una situazione brutta, a noi non cambia nulla. Allora che cosa fa Mayo? Mayo organizza due gruppi. Un gruppo che è quello sottoposto all'esperimento, di lavoratori naturalmente, un gruppo che è quello sottoposto all'esperimento e un gruppo di controllo, perché deve avere un qualche cosa con cui fare paragoni, altrimenti no. A uno di questi gruppi comincia a variare le condizioni ambientali, quindi aumenta la luce, il riscaldamento, insomma tutta una serie di variazioni che tendono a migliorare la condizione di benessere, dello stare a fare il gesto famoso. E cosa scopre? Scopre che effettivamente questo gruppo produce di più. però scopre ancora più di quanto lui immaginava, perché si accorge che anche l'altro gruppo produce di più. E quindi c'è qualcosa che non va, o perlomeno c'è qualcosa che non torna, no? Perché se il problema fosse soltanto quello delle condizioni ambientali, evidentemente un gruppo doveva produrre di più e l'altro doveva rimanere assolutamente identico. Pensa che ti ripensa, di cosa si accorgono? Si accorgono appunto dell'esistenza di questo famoso effetto Hawthorne, così chiamato in sociologia da lì, ovviamente, perché è la prima volta che viene osservato. E che cos'è l'effetto Hawthorne? L'effetto Hawthorne dice che se qualcuno è osservato, il suo comportamento ne è influenzato. In qualche modo ha a che fare, è una versione sociale del principio di indeterminatezza di Heisenberg. Ovvero sia quello che se osservi una particella, questa particella ne è influenzata. Ecco, questo più o meno. È il corrispettivo in sociologia, ovvero sia il fatto stesso di essere sottoposti a attenzione fa sì che gli individui lavorino meglio, producano di più, si sentano gratificati. È chiaro che questo tipo di assunto fa a cazzotti con le Daily Taylor, che no, non c'era, no, non è quantificabile questa cosa, non è scientificamente dimostrabile, non ha senso in qualche modo. Di nuovo ci troviamo davanti a un'incapacità del paradigma che stava usando Taylor e il resto della cultura occidentale, ovvero sia il paradigma dell'azione utilitarista, a giustificare delle situazioni osservate. Questa è un'altra di quelle che abbiamo definito anomalie, se vi ricordate, no? Nel senso di Kuhn, ovvero sia un fenomeno che non è giustificabile alla luce di un certo set di assunti teorici. Gli assunti teorici in questo caso appunto devono essere modificati più o meno radicalmente, ovvero sia bisogna accorgersi del fatto che l'essere umano al quale viene tributata una certa attenzione, il quale viene in qualche modo reso partecipe di un processo, trae da questo piacere e produce di più. Quindi di nuovo vedete che il produrre di più, la maggiore produttività, non è il motivo per cui questa cosa si fa a livello teorico, cioè è un derivato dell'attenzione. L'essere umano è contento di essere visto come essere umano, di essere riconosciuto come essere umano, e di conseguenza è più motivato, con un termine che avrete ormai sentito asfare, no? La famosa motivazione della forza lavoro, no? È un continuo, ormai se ne parla ogni momento. Ecco, ma comincia qui. Cioè l'idea di motivare qualcuno, però se di dargli una carica psicologica positiva per far sì che lui lavori e produca di più e sia più in grado di partecipare al destino dell'azienda, comincia qui. Prima non era concepibile. Se l'uomo era tutto negativo, come pensava Taylor, che te volevi motivare? Non puoi mica motivare un leone. No, era tempo sprecato, avrebbero detto, e continuano a dire molti, perché vi ricordo che questa non è che adesso improvvisamente siamo tutti d'accordo. Questa è adesso un'alternativa a quello che è invece il taylorismo e quindi il management scientifico, ma convivono nel mondo del lavoro, come vedrete anche dall'articolo che vi ho appena dato. Però è chiaro che da un punto di vista teorico questo punto, questa scoperta di Mayo è un problema serio, no? Perché comporta tutta una serie di conseguenze, di ricadute, di ragionamenti. Vuol dire appunto che se io tratto meglio, come se fossero esseri umani, un colpo di scena, la forza lavoro, questa risponde. In qualche modo viene anche responsabilizzata. Non è più soltanto entrare, lavorare per 8 ore, fregarsene di tutto quello che accade e andar via. È un qualche tipo di partecipazione anche emozionale, quindi è un sentirsi parte di, quindi vuol dire accettare con più gioia di fare l'eventuale straordinario, prodigarsi per dare una mano anche a livello teorico, risolvere un problema.
Dimmi. Parliamo già di valorizzazione oppure stiamo ancora un po' indietro?
Beh, no, diciamo che questo più o meno è quello che poi viene fuori da questo tipo di ragionamento, no? Però questo tipo di ragionamento è quello che viene preso da un ingegnere della Toyota in viaggio negli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ed è il fondamento teorico sul quale lui costruisce la scuola delle risorse umane. Le famose HR, quelle che avrete, penso, sentito e visto dappertutto, no? Quindi Human Resources, tutte le ditte oggi hanno un dipartimento, un settore di risorse umane, E queste risorse umane concettualmente sono esattamente quello che vi sto dicendo, ovvero sia tutte le conseguenze, tutti i corollari che derivano da un trattamento migliore dell'essere umano come lavoratore. Ovvero sia l'essere umano non è più soltanto forza lavoro, c'è qualcos'altro. Per questo vi dico che è una specie di cavallo di Troia, nel senso che è il modo attraverso il quale l'economia si accorge che ci sono altre dimensioni a parte se stessa. Se ne accorge in senso strumentale, ovviamente, perché dal punto di vista dell'economia queste dimensioni sono interessanti in quanto servono a produrre. Però già il fatto che siano pensate, pensabili, è qualcosa di diverso dal fatto che non esistano proprio, ovvero sia il lavoratore che è soltanto forza lavoro, un lavoratore che è forza lavoro e qualcos'altro, è sicuramente questo secondo lavoratore più completo, per quanto sempre sottoposto a un'ottica teorica alienante, se vogliamo continuare a usare le categorie di Marx, no? Quindi che succede? Succede che questo benedetto ingegnere giapponese se ne torna a casa e applica alla Toyota questo tipo di ragionamento. Non solo, ma come vi dicevo l'altra volta, si trova avvantaggiato dal fatto che lo sforzo bellico è stato sì una catastrofe da svariatissimi punti di vista, ma ha portato con sé dei miglioramenti tecnologici impensabili. No, pensate che il computer è stato creato durante la Seconda Guerra Mondiale, pensate alle tecnologie per i razzi V2 tedeschi, per la bomba atomica, insomma ci sono state in quei 5 anni un'accelerazione tecnologica pazzesca, che finita la guerra ovviamente esce e viene a dare nuovi strumenti a coloro che lavorano, diventa civile chiaramente. Quindi che vuol dire? Che questo giapponese può avvalersi di tecnologie molto più sofisticate di quelle che invece avevano a disposizione quando avevano messo a punto il taylorismo inizialmente, no? Vi ricordate che avevo detto che la catena di montaggio di Ford era una catena di montaggio rigida, non era facile intervenire, non era possibile intervenirvi, andava allestita in un certo modo e continuava a produrre sempre soltanto quello per cui era stata allestita, non era flessibile. Con il toyotismo invece ci troviamo a uno stadio tecnologico nel quale la tecnologia permette flessibilità anche nelle attrezzature. Ovvero sia, le catene di montaggio, gli impianti possono essere riconvertiti, termine che anche questo avete oramai sentito, a stufo. Tenete presente che l'idea della riconversione industriale è, a parte che è a due versanti in qualche modo, la riconversione industriale da un certo punto di vista noi la intendiamo anche come qualcuno che si mette a fare qualcosa di completamente diverso perché ciò che aveva fatto fino a quel momento non serve più, ma non ci interessa questo, perché il versante della riconversione è quello della possibilità di un impianto di produrre più cose. Quindi se a un certo punto fa macchine, il giorno dopo in qualche modo posso fargli fare frigoriferi o posso fargli fare altre macchine senza particolare sofferenza o prodotti comunque diversificati. E questo chiaramente, se vi ricordate quanto abbiamo detto anche sulle necessità di far digerire al mercato le merci prodotte, è interessante, perché vuol dire che io posso produrre tot di una macchina e poi usare gli stessi impianti per fare un'altra cosa, in modo che nel frattempo il mercato assorba quella macchina e io non debba continuare a sfornarne decine di migliaia di esemplari che mi si ammucchiano, no? Come era invece il problema con l'economia di scala fordista. Tra l'altro vi faccio presente che uno dei principali applicatori dell'economia di scala fordista, che è la General Motors, sta andando per stracci. È uno dei colossi del vecchio capitalismo automobilistico americano, che probabilmente a momenti verrà smembrato completamente perché ha dei debiti pazzeschi e non riesce a supportare assolutamente la concorrenza invece delle case giapponesi. Tant'è vero che le macchine più vendute, cioè il produttore che vende più macchine in America oggi è la Toyota, che in qualche modo ci dice anche qualcosa sull'efficacia dell'una e dell'altra filosofia industriale. Ad ogni modo, vi dicevo quindi che succede, che questa ristrutturazione, questa nuova filosofia, quindi su cosa si basa? Si basa, uno, su una tecnologia più flessibile, due, sulla responsabilizzazione della forza lavoro. Quindi, mentre noi abbiamo, per quel che riguarda il modello taylorista, una forma di management scientifico che porta con sé una gerarchia verticale, come vi ho detto, porta con sé, diciamo più che altro deriva da una visione pessimista dell'essere umano e delle sue quindi capacità, in questo caso invece abbiamo una visione che è molto più ottimista dell'essere umano, abbiamo una gerarchia, come vedremo adesso, diversa, chiaramente, perché se io devo in qualche modo responsabilizzare, far sentire la manodopera parte della grande famiglia aziendale, saprete che lo slogan dell'azienda giapponese fino a pochi anni fa era dalla culla alla tomba, ovvero se tu facevi parte di un'azienda e questa azienda curava tutta la tua vita dall'inizio alla fine, in qualche modo era una grande famiglia, diciamo, no? Nella visione. Adesso anche questo sta subendo una serie di scossoni piuttosto significativi, perché chiaramente con la globalizzazione le cose sono cambiate, però per un cinquantennio diciamo che quello è stato il tono generale della questione. E quindi, a fronte del management scientifico, la nuova definizione che noi diamo di questo processo è quella di TQM, ovvero sia Total Quality Management, la famosa qualità totale, della quale di nuovo suppongo avrete sentito parlare più volte. Se avete presente tutte le varie certificazioni che trovate sui prodotti che comprate, no? ISO 9000 e rotti, eccetera, 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 quelli sono tutti dei sistemi di valutazione della qualità. E la qualità è un concetto, come abbiamo già visto poco fa, che è completamente opposto a quello della quantità, e quindi segna una radicale differenziazione nell'ambito delle filosofie organizzative. Allora, qual è il modello tipico di questa azienda? Questa azienda, abbiamo visto, ha una tecnologia flessibile, che implica cosa? Implica quindi la possibilità di intervento diretto. Per cui il modello della qualità chiede all'operatore, a colui che lavora alla catena, all'impianto, all'apparecchio, dove pare, di mantenere una vigilanza costante su ciò che accade e nel momento in cui si accorge che qualcosa non va, di intervenire. Capite quindi che già la preparazione dell'operaio stesso è completamente diversa da quella dell'operaio della catena di montaggio tradizionale, perché questo deve saper mettere le mani nell'apparecchio, deve poterlo fermare, deve già saper distinguere un malfunzionamento. Nel caso di malfunzionamento deve poter fermare la macchina, intervenire nell'apparecchiatura, correggere la cosa e mandarla poi in avanti. È una cosa completamente diversa dalle 8 ore di stringere il bullone. Questo cosa permette? Permette che effettivamente la qualità sia totale, ovvero sia che non ci sia rischio di avere dei prodotti a fine catena difettosi. E quindi, se vi ricordate quello che abbiamo detto sulle conseguenze dell'approccio dell'economia di scala fordista, implica che tutte le spese che fanno i fordisti per i controlli di qualità a posteriori su campione, qui non ci sono. Visto che io controllo durante tutto l'arco della produzione, non c'è nessun bisogno che controlli alla fine, ovvero sia do per scontato che il prodotto è buono. Questo è il primo passaggio della qualità totale. Infatti, se avete fatto caso, spesso e volentieri voi acquistate dei prodotti dove c'è un tagliandino che dice questo prodotto è controllato dall'operatore XY. Non so se perciò avete fatto mai caso. Che vuol dire? Vuol dire che se per caso quel prodotto è difettoso, quando voi lo restituite all'azienda, quella dall'operatore fa: allora tu dovevi controllare, come mai non l'hai fatto? Com'è che è difettoso sta cosa? E questo chiaramente è una responsabilizzazione dell'operato. Mentre l'operaio della macchina di montaggio, al di là del suo, non ha più colpa di nulla, in questo caso ovviamente l'operatore comincia a essere maggiormente responsabilizzato, personalmente responsabilizzato, ovvero sia i pezzi che escono dalla sua fase di lavorazione devono essere perfetti, se no non sta lavorando bene. E quindi questa cosa ci permette di risparmiare tutta una serie di spese, evidentemente, come vi dicevo, ci permette di risparmiare tutte le spese del controllo ex post, non solo, ma anche del fatto che quel controllo ex post spesso e volentieri evidenziava lotti difettosi, i quali quindi andavano presi e buttati. Cioè tutta una serie di risparmi abbastanza sensati, chiaramente. Poi c'è un'altra cosa, ovvero sia c'è il fatto che, essendo così flessibile la catena di montaggio, io non ho più bisogno di farla lavorare costantemente al massimo della produzione, come abbiamo visto. Ovvero sia io posso farla lavorare al massimo della produzione fino a raggiungere l'effettiva richiesta del mercato. Quindi in qualche misura a questo punto quel meccanismo perverso per il quale, che poi insomma si recupera per altri versi, ma comunque teoricamente viene a essere un po' smussato, ovvero sia io qui posso produrre quello che effettivamente viene chiesto dal mercato, non devo limitarmi a produrre al massimo della catena, perché questa catena mi permette appunto di essere, di, che i suoi costi vengano ammortizzati sulla produzione di più oggetti, di più merci. Non devo massimizzare tutto su una merce sola. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato comincia a muoversi in modo diverso. Ovvero sì, avete probabilmente avete notato che spesso e volentieri le merci giapponesi prima vengono reclamizzate, ma se voi andate a cercarle quando sono nella prima fase di reclamizzazione non le trovate. Perché? Perché stanno producendo la domanda. Quindi che succede? Che adesso il mercato funziona così: prima si immagina quale può essere un prodotto innovativo, poi si vede attraverso una campagna pubblicitaria quanti sarebbero disposti a comprarlo, poi si produce quella quantità di prodotto. Quindi in qualche modo cos'è che non c'è più? Non c'è più la scorta di magazzino, ed è un altro risparmio significativo. Non ho più l'accumularsi di prodotti invenduti, che quindi sono anche ovviamente esposizioni debitorie nei confronti dei fornitori di materie prime, di quelli dei semilavorati, di quelli che hanno lavorato, eccetera eccetera eccetera. Ovvero sia, la macchina ferma non è soltanto quello che non vendo, ma è anche tutto quello che ho speso per costruirla. Quindi chiaramente è un peso morto finché non la vendo, e se non riesco a venderla è un peso di emissione assoluta, per cui capite che è una logica completamente diversa. Qui invece lavoriamo in un'altra logica che viene definita in modo, come al solito, col solito acronimo, perché ormai non si riesce più a fare nient'altro, JIT, ovvero sia Just in Time. La produzione Just in Time è quella che produce per la domanda esistente. Quindi al modificarsi, al mutare della domanda, cambia la produzione, viene dismessa, viene tarata meglio, viene supportata attraverso una campagna pubblicitaria. Comunque il monitoraggio del consumo è costante. Con questo viene ovviamente tutto un universo di nuove professioni, se ci pensate, no? Quello che noi chiamiamo il terziario, adesso terziario avanzato o addirittura anche quaternario, perché stiamo bruciando un tantino le tappe, è fatto in larga parte di tutti coloro che si occupano dei servizi necessari affinché ciò avvenga. Quindi ci sono gli esperti di pubbliche relazioni, gli esperti di immagine, gli esperti di marketing, quelli che fanno i sondaggi. Quante volte vi telefonano a casa per farvi alcune domande su un prodotto X? Quelle non lo fanno perché si divertono a farvi le domande, ma lo fanno per vedere come sta andando il mercato per quel prodotto, perché qualcuno dei produttori gli ha chiesto: allora che faccio io rispetto al bagno schiuma Y? Continuo a produrlo così o devo modificare? Serve di più, serve di meno? Quindi focus group, incontri con i consumatori, tutta una serie di procedure che sono assolutamente nuove rispetto a prima. Che chiaramente tu non puoi pensare soltanto che il tuo operaio abbia voce in capitolo. Se si responsabilizza lui, ovviamente viene responsabilizzato anche il consumatore, no? Quindi comincia a attivarsi tutta la famosa catena del feedback alla quale ormai sarete abituati. Voi comprate un pacchetto di biscotti, sopra c'è la mail, un numero verde, una casella postale fisica, insomma tu puoi dire a questo dei biscotti qualsiasi cosa ti giri per la testa, cosa che fino a qualche anno fa era assolutamente insensata. Mangiare i biscotti, non ti piacciono, li buttavi, rivederci, non è che ti metti a protestare o meno. Insomma, nasce tutto quello che noi chiamiamo customer care. Ovvero sia servizio al cliente. Servizio clienti, tutto quello che noi chiamiamo così. Però tenete presente che care in inglese è un termine molto più forte che non servizio. Non so se vi ricordate, qualche anno fa ci fu un convegno, non mi ricordo se del partito, quello in cui c'era Veltroni che era segretario, e lo slogan del convegno era I care, ovvero sia io mi prendo cura, ecco, questo è il termine. To care vuol dire prendersi cura, quindi è molto più forte che non dare un servizio è molto più, come dire, strumentale come discorso. Il termine care è un termine che intercetta, se vogliamo ragionare con quelle categorie che abbiamo già visto, la sfera primaria del rapporto. Capite? Cioè tende a trasformare il rapporto fra cliente e fornitore in un rapporto primario d'amicizia, d'affetto, di fedeltà. E da questo derivano tutte le tecniche dette di fidelizzazione del cliente, Oh, se non avete mai sentito dire queste parole, ditemelo. Io le do quasi per assodate perché se ne sente, cioè ne è un uso smodato ultimamente, però eventualmente ditemi che non sapete di che sto parlando. Perché il cliente, come vi stavo dicendo, diventa pian piano la figura più importante di tutta sta frasca. Gira gira. Ovvero sia quella posizione che gli era stata espropriata all'inizio del Novecento, se vi ricordate quando vi ho detto che la pubblicità era partita esattamente per privare il cliente del suo potere di scelta, perché si pensava che fosse meglio poterlo gestire che non lasciarsi dirigere da lui, con la riscossa costante dell'importanza soggettiva della trasformazione da individuo a persona, che vedremo nel mio libro, della scoperta della soggettività, dell'autenticità, dell'unicità soggettiva, chiaramente tutta questa serie di cose portano con sé delle conseguenze. Cioè tu non puoi trattare il tuo operaio come una persona dotata di ragione, di capacità critica, di responsabilità e poi pensare che il tuo cliente continui a essere l'idiota che era prima, perché non tornano i conti, no? Non è possibile. Capite quando vi dico che cambiando gli assunti le cose poi vanno da sé? Non puoi limitarti a applicare dei criteri a una parte dell'umanità e lasciare l'altra fuori dalla finestra. A quel punto, chiaro, se tu cominci a trattare in modo più umano l'operaio, a quel punto devi trattare in modo più umano pure il cliente e accorgerti che il cliente comincia a avere voce in capitolo, perché ovviamente nel frattempo che sta accadendo anche? Che il presupposto base, uno dei presupposti base del capitalismo, ovvero sia la concorrenza, si sta facendo sempre più serrata, perché non è più soltanto un problema del primo mondo come era prima, ovvero sia la concorrenza fra americani e europei, se vogliamo chiamarla così, ma compaiono pian piano sulla scena nuove nazioni. Prima il sud-est asiatico, oggi la Cina e l'India, intanto il Giappone, l'Australia, frange dell'America Latina. Insomma, i prodotti cominciano ad arrivare da tutte le parti e quindi a questo punto che succede? Che l'unico ago della bilancia è il cliente. È il cliente che sceglie se compra il bagnoschiuma equo solidale, quello reclamizzato con la donna nuda, quello reclamizzato col bambino che è tanto contento, quello che sa di talco, quello che sa di lavanda, tutta sta serie di cose, alla fine, in ultima istanza, le sceglie il cliente. E quindi le aziende cominciano a preoccuparsi sempre di più della scelta del cliente, perché non possono fare diversamente. Capite? Quello è il punto. Non è che a loro fa piacere, capiamoci. Non sono diventati tutti filantropi ultimamente, ecco. Non vorrei che questo venisse letto male. Non so se avete visto i vari documentari di Michael Moore o un'altra cosa che vi raccomando caldamente di vedere, che si chiama The Corporation. Semmai ve lo porto, quello che ce l'ho a casa, lo copio e ve lo porto. Sono una serie di quei famosi docu-fiction, ovvero sia di documentari romanzati, no? Tipo Bonnie and Columbine, Fahrenheit 9-11, eccetera, eccetera, che ne sono usciti a IOSA, SICO, l'ultimo che sta girando adesso di Michael Moore sulla sanità americana, che vi raccomando di vedere perché ha a che fare con quello che dicevamo sulla sanità privata o pubblica. Ecco, tutta questa serie di strumenti nuovi, di capacità nuove, critiche, e sono cose con le quali bisogna fare i conti, perché McDonald's, per esempio, da quando è uscito Super Size Me, non so se l'avete visto quando è uscito, altro documentario su questa mania di McDonald's di farti mangiare il quadruplo di quello che tu dovresti mangiare, no? Ovvero sia, Super Size Me vuol dire mi dia una versione super size del piatto, che tu paghi molto meno di quanto non dovresti teoricamente, e te trovi con dei bacini di patate fritte così, bottiglie di Coca-Cola di questa portata, e alla fine ti stronchi il fisico, perché come sapete, no? Negli Stati Uniti...
C'è un motivo, no?
Eh? C'è un motivo. Beh, certo che c'è un motivo, perché
probabilmente la qualità non sarà...
Ma perché? Ma infatti, quel documentario non aveva fatti specie, era uno che ha vissuto mangiando da McDonald's per un mese. E alla fine, dopo 25 giorni, i medici l'hanno fermato perché si stava uccidendo. Cioè non era proprio in grado di quello che mangiare da McDonald's sempre ti ammazza. È definitivo. Per cui è uscito questo documentario che ha causato ovviamente una serie di problemi a McDonald's non di poco conto. E l'ha portato a adeguare, infatti non so se avete fatto caso, adesso McDonald's fa tutte cose con i piatti locali, le campagne pubblicitarie immaginali sul West, sul Texas, no? Tutte quelle cose. Quella è la risposta, perché dice no, noi siamo bravi adesso, non siamo più quelli che te fanno mangiare l'equivalente dei 15 kg di grassi saturi, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo cambiato i prodotti, abbiamo cambiato la filiera, abbiamo cambiato tutte le cose, abbiamo l'insalata, abbiamo una serie di cose che fanno parte di questo discorso. Capite? Quindi le aziende non possono far finta di niente. E quello è il punto. Una volta che arriviamo allo stadio che trovate nel mio libro del consumatore intelligente, l'azienda è costretta a venire incontro al consumatore, non può più imporgli dei comportamenti, perché il consumatore dice sì, continui così, arrivederci, me ne vado. Quindi boicottaggio dei marchi, diserzione delle varie... E questo cosa implica? Implica ovviamente un crollo di prevedibilità, ovvero sia l'azienda non sa più chi compra che, non è in grado di prevedere nulla, non può fare né il just in time né la produzione, non può più fare nulla, è finita. Capite? Quindi si stanno innescando una serie di processi sulla scorta di questa serie di ragionamenti che sono devastanti per quello che era l'assetto industriale precedente. Perché l'assetto industriale precedente su cosa ragionava? Ragionava sulla prevedibilità dei comportamenti di consumo. Ovvero sia ragionava su un cliente bue, se vogliamo usare questo brutto termine, ovvero sia un cliente che era facilmente influenzabile attraverso i canali dei media, della televisione, della pubblicità, e di conseguenza era chiaramente facilmente prevedibile. Se tu spendevi tot in pubblicità, ti sarebbe tornato una fetta di mercato pari al, e producevi su quella cosa, tutto regolare. Al momento in cui invece il cliente si scopre essere un tantino meno stupido di quello che i signori della pubblicità iniziale versavano, la questione comincia a essere complessa. Perché tu, vabbè, puoi pure fare pubblicità, ma funziona? Domanda. Fin qui è chiaro? Come fanno a reagire le industrie a questo tipo di problema? Perché chiaramente o meno o più, ma comunque un qualche tipo di reazione si tenta di metterla in atto. Una delle strategie più gettonate, ed è uno dei problemi seri con i quali ci confrontiamo da un punto di vista sociologico, è il tentativo di travestire i rapporti secondari in rapporti primari. Ovvero sia di riconquistare tutto quello spessore qualitativo di cui abbiamo parlato, se vi ricordate quando abbiamo parlato dei rapporti primari, per rendere le merci più attraenti. So se questa cosa vi è chiara. Quando voi andate a comprare un panino da McDonald's, avete fatto caso che cosa portano sul bavero sinistro gli addetti, quelli che vi servono? Solo nome. Ma sono cose che vanno prese in considerazione. Perché? Perché il nome è il modo con cui tu ti rivolgi normalmente a un amico, non a uno che non sai assolutamente chi diavolo sia. Il cognome è il modo in cui ti rivolgi a qualcuno di cui non sai assolutamente chi diavolo è. Allora che vuol dire? Che tu quando parli e quando chiedi a Stella che ti faccia un hamburger, in qualche modo stai mimando un rapporto primario. Non so se mi spiego. Cioè il clima nel quale ti muovi non è più quello del barista che non sai chi diavolo è di cui abbiamo parlato, ovvero sia del rapporto secondario per cui lì c'è può essere chiunque uguale. Lì c'è Stella. E dal tuo punto di vista un nome proprio, chiamandosi nome proprio, è qualcosa che è più di un rapporto secondario, per definizione, perché è il segno del rapporto primario. So se mi spiego. Cioè il modo in cui tu ti poni verso uno di cui sai il nome, anche se prendete le culture tradizionali, questo è il massimo, no? Tant'è vero che nelle culture tradizionali prima che uno ti dica il suo vero nome passano gli anni, vanno avanti tutti a soprannomi, a nomignoli, a patronimici, perché il nome proprio è qualcosa che dà parte di te all'altro, no? E noi continuiamo a tenere in qualche modo, in modo più allentato, in modo più all'acqua di rose, ma noi ovviamente ci presentiamo, permettevamo, adesso un po' molto meno, ma permettiamo a qualcuno di chiamarci col nostro nome dopo che abbiamo raggiunto un certo livello di intimità, di frequentazione, di conoscenza.
No, cioè di nomignolo pure è una forma di rapporto primario, si potrebbe pure...
Sì, decisamente, però il nomignolo è più pubblico, nel senso che viene da una situazione che è stata pubblica spesso, adesso poi non lo so, oggi è un po' diverso, però a livello culturale il fatto che uno si chiamasse, che ne so, noi abbiamo per esempio qua dal lago di Bolsena, c'è uno che si chiama Torbore, il nomignolo di Torbore è perché questo è un pescatore che spesso e volentieri quando gli chiedevo che tempo c'era guardava all'orizzonte e faceva c'è un po' di torbore, quindi da lì era venuta sta cosa, no? O gamba di legno, tutto quello che ti può venire in mente, sono dei modi di chiamare qualcuno che sono a disposizione della gente e soprattutto non incidono, non hanno a che fare con la sua essenza reale. Il nome proprio invece nelle culture tradizionali, noi meno, faccio presente, Però noi continuiamo ad avere dei modi di valutare le cose derivati dal tempo in cui eravamo tradizionali, no? Per cui il nome proprio è qualcosa che tu usi con qualcuno che conosci. Non si pone il problema, cioè e questo soprattutto per te implica un porti diverso, automatico. Vi ricordate la famosa cultura implicita? No? Cioè parlare con qualcuno di cui sai il nome ti mette in uno stato d'animo diverso da quello del parlare a qualcuno di cui non sai niente. Perché per te quel nome è qualcosa di più del semplice sapere il suo nome. Capite? Cioè implica delle qualità, delle tonalità del rapporto che sono più qualitative che non quantitative. Che non sono così secondarie come dovrebbero essere e che in qualche modo ti fregano, perché ti mettono in qualche modo più a tuo agio, ti mettono di un umore migliore, ti permettono di spendere con più serenità, eccetera eccetera eccetera. E questo è il trucco che c'è sotto. E quindi questo succede ormai ovunque. Quando voi chiamate un call center di qualunque cosa, vi rispondono e vi dico: ciao, sono Sonia, in cosa posso esserle utile? E tu già hai difficoltà a insultarlo, non so se mi spiego. Seppure sei incazzato come una bestia, ci riesci male, perché sono Sonia. Sonia, allora senti, no? Comincia, è tutto, come dire, il tono dell'interazione è completamente diverso. E questo è uno dei trucchi, no? Che stanno mettendo in atto per la fidelizzazione, come vi dicevo. Perché la fidelizzazione? Che vuol dire? Vuol dire rendere un cliente fedele. Il cliente fedele è il cliente prevedibile, di nuovo. Non lo costringi più attraverso il bombardamento mediatico, ma lo costringi attraverso altre strategie più subdole, ovvero sia il fatto che conosce Sonia, il fatto che fai delle campagne pubblicitarie che hanno anche degli sfondi etici, per esempio, no? Come avrete visto oramai un po' dappertutto, che lo fai attraverso altri trucchi del mestiere che sono quelli che oggi fanno la differenza, in modo che il cliente sia contento di venire da te. Vi faccio presente che tutto questo non ha niente a che fare con l'azione razionale rispetto allo scopo, niente, perché qui non parliamo dell'utilità, non parliamo del fatto che al cliente conviene venire da te perché guadagna, risparmia, perché perde meno tempo o quello che può essere. Il cliente viene da te perché ha piacere a venire da te, e questa non è azione razionale rispetto allo scopo. Non so se mi spiego. Quindi noi siamo in una cultura che è schizofrenica, perché da una parte continuiamo a predicare l'azione razionale rispetto allo scopo ovunque, ma nella prassi non la mettiamo in pratica mai.
C'è qualcosa di paretiano in tutto questo?
Assolutamente. Pareto dal tuo punto di vista è centrale, aveva capito perfettamente tutto, c'era tutta una serie di suoi punti di vista un po' diversi che poi vedremo magari, però l'idea centrale è questa, ovvero sia che noi siamo fondamentalmente schizofrenici. Come vi dicevo l'altra volta, noi ragioniamo con questo sistema out-out di assoluti teorici, e poi dopo nella prassi ci comportiamo in modi che non c'hanno nulla a che fare. Perché vi rendete conto che queste strategie, come d'altronde la pubblicità, no? Voglio dire, voi vedete la pubblicità del Nescafè e c'è uno che si sta bevendo una tazza di Nescafè in barca a vela alle Bocche di Bonifacio. Ora questo col Nescafè cosa ha a che fare? Niente. Non è razionale. Tu mi stai suggerendo che nel momento in cui bevo il Nescafè ho qualcosa a che fare con una persona di successo. Quindi la mia esperienza di bere il Nescafè in qualche modo, per magia, perché questi sono processi magici, di identificazione magica, mi restituisce un po' del glamour di quello che se la beve, anche se io mi sto bevendo il Nescafè in uno cantinato sfigato di periferia, di dovunque, però nel momento in cui bevo il Nescafè in qualche modo la mia giornata, no? Come Peter Pan, c'ha un momento di glamour, un momento di luce, un momento di fichezza.
Ma comunque sono tutte così, cioè per dire la pubblicità del Dolce Gabbana è più da uomo. Quell'uomo nudo sulla spiaggetta.
Poi i profumi lasciamo perdere, perché quello che si inventano per i profumi è una cosa che veramente lì non sanno come fare. Vuol dire, trasformare il profumo che è sensazione olfattiva in sensazione visiva, vengono fuori delle cose che sono veramente censurabili, devo dire.
La
stupidità assoluta.
Non lo so, che era Malizia, quello lì che praticamente passava un uomo e tutti si giravano. Già lì qual è quell'idea? Ma tu sto metto nudo sulla barchetta, cioè voglio dire. Non
lo so, però è un messaggio, evidentemente è un messaggio che va a cogliere delle emozioni, so come spiego.
Cioè, come un'altra cosa, scusi,
prego, prego.
C'entra, però,
ma figuriamoci.
Per esempio, una stupidaggine, ma tutti i giornali, non lo so, i giornali che dove mettono le collezioni di moda, no? Mm-hmm. Cioè, non ce n'è uno dove si vede un vestito. No, è vero, però, le mettono una tragliata, cioè vedi un pezzetto di piede, un pezzettino del collo alto del maglione, cioè non si vede un vestito. Cioè, se presso un negozio, do il catalogo. Lo faccio prima per quando arriva, perché io non vedo niente lì, cioè, sono tutti così, eh?
Ma infatti, perché voglio dire, vedere il vestito vorrebbe dire, come dire, fare andare verso un problema di uso, no? Il vestito, voglio vedere tutto il vestito,
sì.
Ma quello non funziona più, cioè non c'è niente di tutto questo. Adesso ci sono, se ci fate caso, pensateci, fateci caso, guardate una settimana di televisione e vedete le pubblicità. Di pubblicità che siano mirate al valore d'uso, saranno tre, forse. Cioè, una è stata delle due, che continua imperterrita a far dirti, allora io costo così, quello costa così, conviene che compri me. Quella è una pubblicità sensata. Cioè, quella ti dice, allora c'hai una convenienza concreta. Le altre, no. Le altre sono tutte ste cose, no? Per cui i sensi di leggerezza quando ci sono gli snack, quell'idiota che attacca la barretta di cioccolato al palloncino, quell'altro che va in giro e si abbracciano tutti, si danno i cosi, no? Alice, i colori, insomma delle cose di una stupidità assoluta. Però il punto è questo, però sì, servono dal loro punto di vista a costruire una percezione immaginale del prodotto. Oggi non si parla più di prodotto, si parla di brand, saprete, suppongo. Prima c'era il logo, adesso c'è il brand, che è diverso. Prima il logo era un marchio, tipo il Nike, no? Il famoso, la spunta di Nike. Quello è uno dei logo, o loghi, come vogliamo dirlo, più noti al mondo. Tant'è vero che pensate a che livelli di paranoia siamo arrivati, è anche il tatuaggio più praticato. Ovvero sia, la maggior parte di coloro che si fanno un tatuaggio si fanno tatuare il simbolo della Nike, così fanno i cartelloni pubblicitari ambulanti, no? Ecco, figuriamoci a che livello l'interferenza fra vita normale e dialogo pubblicitario è arrivato, no? Però adesso c'è il brand, ovvero sia, che è qualcosa di più, che è qualcosa che intercetta quello che abbiamo visto come stile di vita. Ovvero sia, vuol dire che tu inserisci i prodotti in una tua filosofia di vita che è più o meno originale, e qui andremo a finire nel mio libro. E quindi i prodotti sono in qualche modo una tua espressione, ambiscono a diventare un modo attraverso il quale tu esprimi parti del tuo essere interiore. Quindi tu non aderisci al prodotto, non compri un paio di scarpe, compri una filosofia. Non mi guardi così, perché a me fa schifo questa cosa, ma funziona così. Guardate soltanto quanti messaggi di pubblicitari vi dicono esperienza, fai esperienza, vivi la, non lo so, Disney Experience. Esperienza è un termine forte, non è un termine qualunque, vuol dire che tu nel momento in cui ti metti un paio di scarpe fai di più, capite? Non è che ti sta mettendo un paio di scarpe e finisce lì, perché la questione era fatta, no, nel momento in cui tu compri un capo, che ne so, Napapiri, sei uno che ti sta dicendo che lui comunque è per gli sport estremi, per il rischio, per la mascolinità e tutta una serie di valori che sono costruiti su quel marchio. Cioè il marchio non è più semplicemente il simbolo di un oggetto, ma è una serie di valori. Questo è il paradosso assoluto, cioè il marchio oggi funziona travestendosi da set di valori, perché sennò non funzionerebbe più.
Ma quanto ci sono riusciti però, effettivamente?
Tantissimo. In America c'è una città che è ricostruita para para come Paperopoli, ci sono andati a abitare in 200.000 e si sono quasi ammazzati per andarci.
Livelli di efficienza assoluta, però veramente.
Lo so ragazzi, però queste sono le cose più evidenti, ma voi guardate i comportamenti.
Beh, basta per esempio pensare chi c'ha l'iPod originale, chi c'ha quello da Roccado. Chi c'è quello da Roccado lo spiegato, chi c'è l'originale, c'è un brand insomma di successo.
No, lasciate perdere il fatto che a voi possa o meno interessare questa cosa, perché tutti noi ogni volta che siamo chiamati in casa siamo sempre al di fuori del problema, sempre, per definizione. Però lo so che non è vero, però facciamo finta che. Ad ogni modo, guardate i comportamenti altrui. I comportamenti altrui sono giocati tutti su questo. La grandissima parte dei comportamenti che noi osserviamo all'esterno utilizzano questi canali per affermare delle appartenenze, per affermare dei rapporti primari, per creare dei gruppi coesi contro gruppi non coesi, per riconoscersi, per fare in modo che gli altri ti notino, per farsi vedere, no? Poi il concetto di visibilità della televisione e tutti i reality show, secondo voi che sono? Se non un'occasione per dire al mondo eccomi, no? Questo è. Il reality vive di questo ed è quello che aveva detto Andy Warhol tanti anni fa, no? Però sì, è un quarto d'ora di celebrità, non se ne caga nessuno. Quello. Perché la celebrità è il modo in cui tu ti fai vedere. Siccome l'apparenza di cui abbiamo già parlato è diventata visibilità grazie ai media, televisione, internet, eccetera, è chiaro che il transfer è ovvio. Cioè, mentre prima si curava molto di più un certo tipo di apparenza in presenza, ovvero sia il fatto che te si vedeva dove eri perché non c'era modo di farti vedere altrove, oggi l'apparenza è diventata un'apparenza mediatica, quindi visibilità. Quindi sei disposto a qualsiasi cosa, pensate soltanto alle famose cugine di quella poveraccia che hanno ammazzato, non so più che è successo nel frattempo. Come ti può venire in mente di fare un fotomontaggio nel quale sei accanto alla morta? Cioè è di un cattivo gusto?
Ma non stanno bene quelli,
non staranno bene, però voglio dire, è indicativo.
Sì, però...
come quelli che ammazzano qualcuno per diventare, no, quelli che fanno le stragi, così almeno si parla di loro, tutti i serial killer americani e via discorrendo, cioè, e la logica è la stessa. Nel momento in cui tu dici bene o male, purché si parli, purché se ne parli, hai aperto un vaso di Pandora che non finisce più. Se io voglio fare in modo che i giornali parlino di me, devo fare una strage oggi, perché uccide semplicemente una persona, è diventato quasi trito, capito? Devo fare un attentato, devo mettere in piedi una minaccia termonucleare, devo creare qualche tipo di disastro a casa mia. Questa è la logica, perché se io voglio che il mondo si accorga che esisto, devo, no? Ma avete fatto caso al linguaggio dei media? Cioè non c'è più un testimone normale, sono tutti super testimoni, testimoni chiave, tutti aggettivi, iper, è tutto iper, non c'è mai una cosa che succede. Se c'è uno che protesta alla camera, la camera insorge. Non è che uno ha alzato la mano e ha detto non sono d'accordo, la camera insorge sempre. Fateci caso, guardate i giornali, c'è un utilizzo di termini iper definitori continuo. Perché chiaramente a un certo punto, se devi continuamente rubare l'attenzione di qualcuno, come la rubi al lupo, perché altrimenti come fai? Non è che puoi limitarti a dare una cronaca normale di quello che è successo. Questo ovviamente è destabilizzante, perché tende a creare molta più ansia di quanta poi non ce ne sia, no? Allora il governo è sempre sul filo del crollo, i mutui sono sempre siamo sempre sul bordo della catastrofe, cioè stiamo sempre nel panico più totale. Allora com'è che c'è il corso di Narni sulla sicurezza? Per forza. Perché il problema della sicurezza è il problema centrale, anche se i dati sono tutti contro. Se voi andate a vedere le serie storiche di dati, vi accorgerete che la vita è più sicura oggi, numericamente, ma il dato non serve a niente, non ha nessuna capacità contro l'allarme continuo che c'è dappertutto. Allora, c'è una villetta saccheggiata nel Veneto, Dio, i romeni, i rom, tutte le varie categorie, la catastrofe, chiudete dentro casa, barricatevi, cani, bastoni, fucili e Dio e tutto quello che porta con sé. È chiaro che tu ti senti terrorizzato poi, no? Anche se poi di fatto io sono 40 anni che vivo a Roma, che dovrebbe essere una metropoli terribile, francamente a me è mai successo niente, tranne due lasticate con una scuola quando ero piccolo, poi insomma penso che si possano anche prendere in considerazione, ma ho girato nei posti peggiori e nessuno mi ha detto manco a. Per cui se devo dire dal mio punto di vista, dalla mia esperienza personale, Roma è una città vivibilissima. È chiaro che arriva uno, la prima cosa che succede, lo scippano, non è d'accordo con me, però vedete che è un problema di percezione soggettiva, non è oggettivo. Oggettivamente ci sono alcuni tipi di furto, alcuni tipi di reato che sono diminuiti in modo drastico, però...
Ma probabilmente perché comunque per passare il tempo, cioè tante cose prima neanche c'era tutta questa grande comunicazione, cioè adesso con il discorso della televisione, quello e quell'altro, le malattie, ma prima la gente moriva non si sapeva neanche perché, cioè, certo. Adesso si muore, sai perché, oddio, quanta gente muore lì, ci credo, prima non c'era una reale a scoprire che quello era morto per quel motivo.
Naturalmente, cioè, questa è un'altra fonte di problema, dai, ovviamente,
non sto
certo.
Dicendo che il mondo è tutto bello, perché assolutamente,
no.
Però,
ma il problema è il tono con cui viene data la notizia. Quello è il problema, perché le notizie in sé potrebbero essere notizie normalissime se ci risparmiassimo il costante allarme. Lo scienziato lancia sempre un allarme, sono 3 anni a sta parte, non c'è uno che fa una scoperta che non lancia l'allarme. Se avete fatto caso, prima diceva scoperto che, no, adesso lancia l'allarme, il mondo in bilico sulla catastrofe, fra 5 anni saremo rovinati, cascano i grattacieli, cascano le montagne, sta succedendo una catastrofe. È pure vero, però è chiaro che se tu me lo continui a dire costantemente così, un po' mi abitui, perché io dai e dai, no, famosa storia del lupo al lupo, sapete che va ben battere a fanculo te, le montagne, gli abitanti dell'Amazzonia e tutta la banda. E poi ovviamente ti esponi a una spirale che non si sa dove possa arrivare a un certo punto.
Io ho sentito una notizia ieri sera, su un aneddoto vero comunque, sulla redazione del TG1, quando c'era Rossella, mi pare che lo dirigeva, e combinavano le notizie del telegiornale con a fianco i dati Auditel, quindi se la notizia generava un buon ascolto Auditel veniva messa in scaletta, se no.
Beh, ma avete sentito forse, non è che sentiate molto ragazzi, in effetti bisognerebbe che sentiste un po' di più. Recentemente c'è stato un problema di una anchor woman americana che quando ha aperto il telegiornale gli hanno detto che avrebbe dovuto dare la notizia di l'ennesimo ricovero di Britney Spears, e nel frattempo era successa anche un'altra catastrofe e lei si è rifiutata. Ha detto io mi rifiuto di aprire il telegiornale con questa notizia che è una stronzata. Però il problema è quello, questo è un altro dei problemi che trovate nel libro e sul quale dovreste ragionare. Il problema è l'agenda. Quello che viene chiamato agenda setting è centrale, perché io ti do una notizia in apertura o te la do in chiusura, è completamente diverso. E nel momento in cui io decido l'ordine delle notizie, io decido l'ordine della priorità delle notizie stesse. Capite? L'altro giorno ho sentito un giornale radio, cominciava con la notizia di Del Piero che non si sapeva se avrebbe giocato o meno, io volevo ammazzarmi. Dico, ma a te ti pare che nel mondo non è successo niente di più interessante del fatto che Del Piero firma o meno il contratto con la Juventus? Questo è il paradosso.
L'Avice comunque vuole il TG5 del pomeriggio, quello con la sorella Cristina.
Lì non gliela faccio.
Io mi ha saputo della sorella Cristina. Però è una cosa, cioè, si va da vallette, calciatori, veline, vallette, mamma vallette.
Quello è targettizzato. Quello è un prodotto targettizzato, siccome lì ci sono gli adolescenti e gli adolescenti rispondono a quelle sollecitazioni oggi, gli danno il prodotto che si aspetta. C'è poco da fare. Come d'altronde la mattina per le casalinghe ci sono quelli che fanno i giochi del cuoco, i trucchi del cuoco, parlano con i cuochi, presentano le salsicce, le porchette e tutto quello che è, perché c'è uno che sta cucinando, ovviamente. Allora è chiaro che quando il problema diventa trovare la gente, gli dai quello che la gente vuole. Qui la tragedia, oltretutto, se pensiamo a queste cose che vuole la gente, uno potrebbe anche spararsi legittimamente dopo, però insomma, comunque facciamo 5 minuti di break un attimo, va? Il tempo passa. Allora ragazzi, più o meno ci siamo fin qui? Allora vediamo di andare un momento avanti su questo argomento, perché queste sono una serie di ricadute di cui poi parleremo meglio, ma intanto volevo mettere la luce.
Come no? I gruppi di qualità facevano parte di questa teoria toyotista, diciamo, oppure sono una cosa a parte?
No, i gruppi di qualità ci arriviamo adesso. Sì, sì. No, ci sono tutta una serie di ricadute, evidentemente, come vi dicevo, no?
I gruppi di qualità, no?
Sì.
Quelli che hanno fatto in Giappone, no?
Esatto. Sono una conseguenza di questo ragionamento, sì, infatti. Adesso vediamo meglio. Allora, vi dicevo, quindi customer care ha un suo peso emozionale, no? Del quale poi parleremo, ma comunque vuol dire, come vi dicevo, che stiamo andando verso un recupero strumentale della ricchezza dei rapporti primari, quelli di cui si sente moltissima esigenza, perché, come abbiamo visto, nelle metropoli i rapporti primari non ci sono. Di fatto ci troviamo davanti a una versione rivista e corretta del rapporto primario, in qualche modo. Ed è questa una conseguenza del fatto che si dà costantemente più peso al cliente e si cerca di sfruttare la sua parte emotiva, la sua parte emozionale, per fidelizzarlo, perché altrimenti a livello razionale non si sa più da che parte sbattere la testa. Già, come vi dicevo, il messaggio pubblicitario razionale è tipicamente quello: la mia merce è meglio di quella, con questo lavori di più, ti stanchi di meno, insomma qualcosa che abbia un ritorno, no? Che però è legato al valore d'uso. Nel momento in cui rinuncio al valore d'uso, il razionale comincia a essere complicato usarlo. Perché quando parliamo di valore di scambio, di messaggio di affermazione di sé, non è più un problema di razionalità. Anzi, meno sono razionale, più paga il discorso. Per cui tutta la strategia della vendita, del marketing di oggi, e comunque da svariati anni a questa parte, è una strategia che fa a cazzotti col principio dell'azione razionale rispetto allo scopo. Ovvero sia, strumentalizza tutta una serie di cose che aveva detto non aver senso, ai fini ovviamente della produttività e della vendita. Quindi c'è un rapporto estremamente... perverso, circolo vizioso fra queste dimensioni e queste sfere dell'esistenza dell'essere umano. Però andiamo avanti, riprendiamo le conseguenze pratiche invece dell'impostazione del human resources. Allora, abbiamo visto che il lavoratore viene costantemente responsabilizzato. Se, come vi dicevo, il lavoratore viene visto come una risorsa e si comincia a rendersi conto del fatto che nasconde più di quanto non sembri, allora è quasi gioco forza che uno cominci a dirsi: ma forse che mi può servire anche per qualcos'altro? No? D'altronde ho un lavoratore che conosce il prodotto, perché ovviamente abbiamo visto che dovendo controllare il prodotto stesso e la catena di montaggio e tutto quanto, quindi è in qualche misura esperto del prodotto. Perché non dovrebbe essere in grado di suggerirmi dei miglioramenti, di risolvere dei problemi del prodotto, di venire incontro alle richieste dei consumatori con delle idee originali? Non c'è nessun motivo per cui questo non accada. Allora che succede? Che il lavoratore non solo viene responsabilizzato di più perché diventa parte integrante del processo produttivo, ma viene ulteriormente in qualche modo valorizzato, solleticato, reso come posso dire gli viene data maggiore importanza attraverso un coinvolgimento nei processi creativi dell'azienda. Tant'è vero che le aziende che applicano questo metodo cosa formano? Formano i famosi circoli o gruppi di qualità, nel quale una volta alla settimana si riuniscono parte dei lavoratori e gli viene loro sottoposto un problema: o qual è il prossimo prodotto che facciamo, o ci è stato detto che questo prodotto non va per questa ragione, come facciamo a risolvere, o tutta una serie di cose che vi possono venire in mente. Ovvero sia, non solo c'è questa maggiore questo maggior coinvolgimento a livello produttivo, quindi quello che avevamo visto essere i colletti blu, ma comincia a stingere la differenza tra colletti blu e colletti bianchi, perché anche degli incarichi intellettuali, in qualche modo, no? Quindi creativi, progettuali, strategici, vengono messi alla portata del lavoratore, il quale ovviamente è contento, no? Perché è un modo per vedersi riconosciute delle doti. Noi ragazzi abbiamo questo grosso problema, che viviamo sul riconoscimento altrui. Questa è una cosa che non verrà mai detta abbastanza, né spesso e volentieri viene così percepita tanto quanto serve. Per noi il riconoscimento altrui è centrale, e questo deriva anche da quello che abbiamo detto qualche lezione fa, se vi ricordate, sul problema della Wechselwirkung, del rapporto di scambio, no? Ovvero sia, se io effettivamente ho un rapporto con l'altro e io e l'altro ci riconosciamo costantemente, l'altro è importante quanto me in questo circolo, non posso toglierlo, non posso far finta che non ci sia, non esisto da solo, capite? Cioè io esisto solo se esisto io e esiste l'altro. Noi oggi siamo, come vedremo quando parleremo del mio libro, in una fase in cui praticamente esiste solo l'altro, per cui figuratevi quanto è importante l'altro. La dimensione soggettiva è una dimensione che è estremamente sottovalutata, estremamente poco sviluppata, estremamente insidiosa, e quindi viene messa in qualche modo alla berlina, anche se poi a parole se ne parla sempre tanto molto bene, però nei fatti, nella prassi, i soggetti compiuti, i soggetti degni di questo nome, se vogliamo dire, sono sempre meno, e allora diventa sempre più importante l'altro. Cioè io mi riconosco solo se gli altri mi vedono, ecco perché la televisione è così centrale, capite? Perché io esisto in quel momento. Quando non sono in TV, quando non mi vede la gente, quando qualcuno non mi dimostra che esisto, non ci sono. Sono un'entità ineffabile. Questo è il dramma del tempo, il motivo per cui queste dinamiche sono così ovvie, no? Il reality show ha senso solo in quest'ottica, altrimenti chi se ne frega. Non so se.
Anche il fatto semplicemente di vestirsi, no? Cioè, già, per carità, a tutti piace che quando devo andare allo specchio, ma se stai dentro casa le cercano perché ti vesti così. Cioè, non lo so, per dire, a me capita che sto dentro casa e mi metto una cosa più comoda.
Sì, ma è abbastanza normale, immagino, cioè, ma è ovvio.
È una persona umana, però quando esce comunque fa piacere vestirsi direttamente, e allora già da quello si capisce.
Ma è una dinamica che c'è sempre stata, però adesso è resa, come dire, magnificata oggi da questa doppia dinamica, ovvero sia dall'aumentare costante dell'importanza dell'apparenza e dal diminuire costante della sostanza soggettiva. Quello è il problema. E quello, per quello che vi ho dato il mio libro da studiare, perché quello è il problema, ovvero sia la Bildung e tutti i vari processi che sono connessi con la Bildung sono processi di cultura soggettiva, ovvero sia cose attraverso le quali i soggetti imparano a essere autonomi e quindi non hanno più tutta questa esigenza di essere riconosciuti dagli altri. Non voglio assolutamente dire che a un certo punto possano fregarsene dagli altri, perché non è umano, ma che si ristabilisca un equilibrio tra un fuori e un dentro, sì. Oggi siamo tutti fuori, ed è per questo che poi l'apparenza è quello che vedi, non c'è più il problema, l'abito fa il monaco, come dicevamo, no? Perché dentro non c'è niente, c'è il vuoto pneumatico, non siamo in grado, non sappiamo che cosa accade, non sappiamo niente delle nostre dinamiche interiori. E quindi questa necessità di riconoscimento viene strumentalizzata dalle aziende, perché nel momento in cui tu vieni, come si dice, vieni reputato in grado di metter bocca in processi così importanti, è ovvio che il tuo ego se ne sente soddisfatto, se ne sente non trovo le parole stamattina, adulato, ma non è quello giusto. Ad ogni modo, capite quindi che con questa dinamica l'azienda che fa? In pratica fidelizza i suoi operai, cioè crea un legame con gli operai che è primario, di nuovo, o perlomeno non è secondario, se vogliamo dire, perché credo che oramai primario e secondario sono due categorie che dobbiamo cominciare a criticare, perché non sono più soddisfacenti. Però di fatto il tono del rapporto con l'azienda diventa un tono primario, un tono per il quale il dipendente, quando esce, continua a pensare ai problemi dell'azienda. Non so se mi spiego. Cioè, dopo il circolo di qualità, non è che uno chiude la mente, va a casa e se ne frega come era prima. Ma se c'è un problema che lo appassiona, continua a pensarci nel fine settimana. Si vede magari con qualche amico che lavora con lui e continuano a parlarne. In pratica, che succede? Che l'azienda colonizza la vita dei lavoratori. E quindi ottiene un surplus, un famoso plus valore, ancora maggiore, perché di fatto che succede? Che i suoi dipendenti pensano costantemente ai problemi dell'azienda e vengono fuori con soluzioni, salute. Però non è che li pagano di più, in questo piccolo dettaglio, non so se mi spiego.
Che vanno in pelle.
Il trucco è lì, non li pagano di più.
Perché altrimenti il fondo non ci sarebbe niente di...
No, cioè, sarebbe, come dire,
sarebbe
perfetto.
Sarebbe semplicemente, no? Valorizzare...
Sarebbe quello che uno si aspetterebbe in una cosa normale. Ecco, però siccome non è così, purtroppo, che succede? Che questa cosa, in pratica, è uno scambio che avviene esclusivamente a livello simbolico. Cioè l'azienda ti dà riconoscimento, tu dai all'azienda soluzioni, però da un punto di vista pratico tu continui a lavorare quelle che erano le ore per cui lavoravi e non ti viene riconosciuto il fatto che è passato il fine del... Anche perché, in effetti, comincia a essere difficile quantificarla, sta cosa. Non so se vi rendete conto. No? Perché come la quantifichi? Questo è il problema costante che abbiamo noi insegnanti, per esempio, docenti e insegnanti, noi non si riesce mai a capire quanto lavoriamo. E io come faccio a quantificare il fatto che ieri mentre stavo in aereo pensavo alla, partita, alla vostra partita di gioco di ruolo? No. Però funziona così. Cioè, quando hai delle attività che sono intellettuali, le attività intellettuali hanno il bello che non devono avere un orario fisso, ma hanno il brutto che praticamente puoi anche pensarci 24 ore su 24, magari quando dormi no. Però al di là di quello tu di fatto stai costantemente a pensare, stai pensando a un'idea, a una tesi, a un racconto, a una storia, a una tesi, a quello che è. E come lo quantifichi? Posso mica dire alla gente io lavoro 18 ore al giorno, perché non mi crederebbero, anche se poi infatti in pratica grosso modo lavoro 18 ore al giorno. Però è un concetto di lavoro un po' particolare, no? Capite? Però va bene per me perché l'ho scelto.
Però forse quello è un po' diciamo in tutti i lavori, ma non per...
No, no, ma per carità.
Era semplicemente perché qualsiasi lavoro, quando uno torna a casa, comunque essendo una parte fondamentale della vita di ognuno di noi, viene un attimino da pensarci, no?
Dipende, vuoi dire, per esempio il lavoro in catena di montaggio, che te vuoi pensare?
No, per esempio.
Il lavoro amministrativo del statale, in linea di massima, che pensi? Difficile. Cioè ci sono i lavori, quelli per i quali noi ragioniamo sul ciclo 8 ore. Sono dei lavori nei quali tu alla fine delle 8 ore te ne vai e hai la giornata libera, non ci pensi più. Quello è il problema. I lavori in cui continui a pensarci sono dei lavori diversi. Allora l'operaio fino a questi era un lavoro di quelli che chiudevi, te cambiavi, uscivi, fine della tasca. Non c'era più da pensare ad altro. Adesso l'operaio è uno che a pieno titolo lavora come un manager. Perché anche lui costantemente è assillato da queste questioni che glielo facciano... come dire, come un favore o glielo impongano con i circoli di qualità a un certo periodo o quello che vi pare, comunque è un modo di sfruttare il lavoro individuale non retribuito che funziona grazie ad altre sollecitazioni che sono sollecitazioni di nuovo emotive, psicologiche, esistenziali, capite? Quindi di nuovo anche qui stiamo lavorando con un criterio di azione strumentale che nega se stesso. Perché l'incentivo all'azione strumentale viene da un'altra parte che l'azione strumentale non è in grado di vedere. L'azione strumentale non legge il benessere. Tant'è vero, tanto per farvi un altro esempio, che gli indicatori di benessere, quelli con i quali decidiamo dove si vive meglio, no, tutte queste cose qui, soltanto da pochi anni hanno cominciato a prendere il concetto di qualità della vita. Prima erano soltanto economici. Quanto guadagni, quanto spendi, quanto guadagni allo stato in cui vivi, la regione in cui stai, era tutto soltanto economico. Perché a norma dell'azione razionale rispetto allo scopo devi ragionare in termini quantitativi e questo tipo di comportamento non è quantificabile, capite? Per cui c'è un conflitto teorico fortissimo in atto. Questa è la cosa che non viene mai messa in evidenza, c'è un conflitto teorico perché tra l'impostazione, tra tutta una retorica, ormai la definirei così, ideologica su questo tipo di discorso per cui azione razionale rispetto allo scopo, massimo guadagno, eccetera, eccetera, ma tutto questo viene perseguito con dei mezzi che sono da filibustieri, perché sfruttano una serie di esigenze che si sono generate attraverso lo scarto che si è creato fra la cultura economica e tutto il resto del mondo di vita, del mondo vitale, e le strumentalizzano. Quindi tu hai bisogno di riconoscimento, perfetto, allora guarda, guarda, sei un fortissimo operaio, mettiti qui e so, risolvi questa soluzione, sei contento? Sì, perfetto, arrivederci. Io ho. È perfetto. È perfetto, ma teoricamente non regge. Non so se mi spiego, è pragmatico, ma non è teoricamente sostenibile. Perché io sto invocando, come nel marketing, una serie di dimensioni che io a livello teorico disconosco, dicono che non esistono o che non hanno nessun interesse. Però sono le uniche che io uso per venderti i miei prodotti. Cosa che non va. Chiamasi malafede dal mio punto di vista, poi ognuno decide come vuole. Però di fatto il clima è questo, e questa distonia assoluta la stiamo cominciando a vedere anche nei comportamenti pratici. Perché oggi, e ve lo anticipo, poi andremo avanti a vedere, il grosso problema qual è? Che nell'individuo convivono due ruoli che sono in conflitto. Lavoratore e consumatore oggi non convivono più, cioè non sono più coerenti. Voi pensate, quando è che un'azienda in borsa guadagna, cioè quando è che un'azienda in crisi viene rivalutata a livello azionario? Di norma quando viene ristrutturata. E la ristrutturazione di norma cosa significa? Significa licenziamento di migliaia di persone. Allora il mercato azionario apprezza il fatto che ci siano 3.000 persone senza stipendi. Perché? Perché dal punto di vista del mercato quelle persone sono delle spese. Stipendi, assicurazioni, previdenza, malattie, famiglie, problemi, crisi psicologiche, tutto quello che vi pare. Sono spese. Per cui un'azienda che si libera di 3.000 addetti è un'azienda che probabilmente starà molto meglio e quindi io compro le sue azioni. Giusto? Quindi io sto valutando cosa? Il fatto che ci sia gente che non prende stipendi. Il problema qual è? Che quella gente che non prende stipendio sono consumatori in meno. Come facciamo a azzeccarle queste due cose? L'ideale dell'industria sarebbe non avere nessun addetto umano, ma tanti consumatori. Il problema è, come facciamo a consumare se non lavoriamo? C'è molto da dire, questo è il problema del XXI secolo, e non so come ne verremo a capo, perché come è costruito il sistema oggi, non se ne esce. Perché loro stanno lavorando su tutta una serie di assunti assolutamente inauditi a livello emozionale, a livello teorico, costruiscono il lavorare come quasi farti un favore, soprattutto in Italia, se vai a fare uno stage da qualche parte te pagano, no? Devi anzi ringraziare che te stanno facendo fare un lavoro.
Cioè lo stage per esempio non è previsto comunque il pagamento.
No.
Cioè non è previsto, come anche il praticantato ad esempio, ci sta.
Esatto.
Chi fa praticantato ad esempio da geometra, quello gli dà 150 euro al mese così, però a nero, e quello comunque non gli dà, tanti si lamentano, ma in realtà non è previsto il pagamento.
Perché lì la teoria è che sta imparando un mestiere, sì. Però per un ciclo di praticantato, lo posso pure accettare per un ciclo, ma c'è gente che continua ad andare a lavorare gratis in televisione nella speranza che accada qualcosa, e le televisioni non te pagano per definizione perché tanto tu speri che succeda qualcosa. Il problema è questo, cioè tutti stanno facendo in modo che sembri quasi volgare parlare di soldi, non è più normale come prima, io lavoro e tu mi paghi, no. Oggi io lavoro e se forse te pago, se capita, se... però tu intanto lavori, ti fai un'esperienza che non serve a niente, perché abbiamo visto che nei cicli produttivi di oggi l'esperienza è del tutto inutile, oltretutto, quindi è un contrabbandare un vecchio valore per uno nuovo, ma comunque lasciamo perdere anche questo. Però di fatto il problema è tutto lì, ovvero sia stanno ragionando quasi tutti sull'idea che ridurre le spese significhi non pagare quelli che lavorano. Non altre cose, non diminuire i loro proventi, non massimizzare i cicli produttivi, non rivedere le spese vive di altro genere. La grandissima parte del risparmio e dell'aggiornamento che avviene oggi sul mercato del lavoro consiste nel licenziare. Perché? Perché io me ne vado nelle nuove terre della schiavitù, vado in Indonesia, vado in Cina, vado in Thailandia, dove faccio lavorare la gente da schiavi, perché leggetevi una qualunque ricerca di queste nuove che stanno facendo e vedrete che li pagano nulla, li incatenano ai posti di lavoro e non li fanno manco andare in bagno, come più o meno accade in quell'articolo che vi ho dato, in modo un po' meno catastrofico. Però di fatto è così, per cui io non pago nessuno, in sintesi, guadagnano solo. Poi vi chiedete come mai i 500 uomini più ricchi del mondo abbiano delle contabilità che superano quelle degli stati? No? Va da sé. Però questo tipo di ragionamento porterà necessariamente a un problema, no? Perché se tu tutta la ricchezza la draghi, la dreni e te la metti in tasca, la ricchezza come torna? Cioè io come faccio a comprare quello che tu produci? No? Allora, se ci fate caso, accade un'altra cosa. fioriscono una serie di strumenti che si chiamano credito al consumo. Non so se avrete fatto caso che il 35% delle pubblicità della televisione adesso è gente che ti dice, che ti dà strumenti per pagare, cominciare a pagare fra 6 mesi, un anno, garanzie zero, qualsiasi cosa. Tutti questi strumenti che voi usate, che sono carte di credito, i mutui, le carte revolving, le carte a debito, sono tutti modi per far sì che tu continui a spendere pur non potendo. Ovvio, non puoi fare diversamente, come fai? I soldi non li trovi, non ci sono, le chiacchiere stanno a zero. Ma pensate storicamente, ripensate se riuscite a qualche tempo fa e vedrete che non c'era nessuno che faceva questa pubblicità. C'era la Findomestic, ma erano tutte altre cose, quelle erano un concetto per il quale tu teoricamente dovevi comprarti una casa, una macchina, insomma delle cose significative. Poi la Findomestic ha fatto la carta Aura, con la quale puoi rateizzare qualsiasi cosa, dal rasoio al paio di scarpe alla vacanza. E poi sono uscite una miriade di altri prodotti di questo genere. Hai una casa? Adesso siamo arrivati all'ipoteca americana. Hai una casa? Ti diamo sulla casa un tot valore. Cosa che era proibita fino a qualche tempo fa. Mentre in America lo fanno tutti da 3-4 ipoteche per casa, sanno perché. No, il problema dei mutui subprime è proprio quello. Non so se avete sentito parlare di questa bolla catastrofica che sta arrivando, è arrivata e sta arrivando. Il problema è che hanno dato soldi a gente che non aveva le case, perché se no quelli non compravano. Quello è il problema. Cioè, se la gente non compra, il sistema si ferma. Perché è tutto progettato su un costante consumo, non si chiama consumismo per caso. Solo che sto consumismo a un certo punto ha bisogno che io abbia delle risorse da consumare, perché sennò che consumo?
Sì, ma questo adesso sta anche nelle piccole cose. Cioè, una stupidaggine, no? Il supermercato Lidl adesso fa una carta, ma non ho un volantina. Praticamente loro danno 500 euro su sta carta che tu puoi spendere. Io l'altro giorno sono rimasta a bocca aperta perché basta, uno ha comprato 3 pere. €1,50 ci pagano con la carta? Porca miseria, dico, cioè, addirittura 3 pere le pagavamo con la carta, cioè voglio dire, posso capire che insomma poi a Lidl insomma quando le spende, ci possono avere una volta, ma spende 100 euro, no, se non le vuoi spendere ce le spendi.
No, cioè, non funziona così. Questo è un ragionamento tradizionale. Cioè il ragionamento per cui tu se non hai soldi non spendi è un ragionamento tradizionale, quello che si faceva in Italia fino a 20 anni fa. Oggi il concetto è che se non puoi spendi uguale. No? Paghi da Pasqua, da Natale, dall'anno prossimo, a babbo morto come si diceva a Roma, eccetera eccetera eccetera. Però il concetto è che tu devi spendere. Dopodiché il tuo debito comunque, anche tu non lo paghi, io lo vendo a un altro che viene con la mazza a baseball e ti rompe le gambe per farselo pagare. Però comunque intanto io ho continuato a farti consumare. Io non posso permettermi che tu non acquisti. Però non posso neanche permettermi di pagarti, perché altrimenti guadagno meno, sempre in omaggio al famoso discorso della signora razionale rispetto allo scopo, che lì continua. Capite? Non è che loro pensano che forse potrebbero guadagnare meno soldi manager e risparmiare così, che si danno degli stipendi che sono una cosa assurda. Assurda da qualunque punto di vista, sono una cosa, ci vorrebbero leggi suntuarie di Catone, vanno bene oggi, perché hanno degli stipendi manager che tu non ti spieghi che cosa possono aver fatto per piacque le cifre. Quelli non li toccano, però licenziano.
E buone uscite.
Sì, le buone uscite per qualsiasi cosa, hai fatto un disastro, va bene, ti diamo comunque milioni e milioni di euro, non si sa perché, invece di prenderti e fucilarti, perché quella dovrebbe essere l'idea, no? Visto che siamo in pieno, c'è la concorrenza, se tu hai fatto uno sfracello, non è che ti assumo da un'altra parte, perlomeno penserei così, no? Invece no, voi andate a vedere le carriere dei manager italiani, non ce n'è uno che non abbia distrutto 2 o 3 aziende. E tutti li portano in palma di mano. Se non è idiota questo come comportamento, è ovvio che noi abbiamo dei problemi immaginari in questo. Non c'è niente di razionale in tutto questo. Niente. Nulla, perché tu non ti puoi giustificare, già non te, razionalmente non ti giustifichi uno che pia $300,000 al mese, mi pare, uno stipendio della General Electric. Vabbè, si può pure fare, posso capirlo, mi sforzo, lo capisco. Ma che tu mi hai distrutto la mia azienda e tu te pigli pure un premio di 5-6 milioni di euro? Te pago con le azioni della mia azienda, per cui tu fai di tutto per fare in modo che le azioni dell'azienda aumentino licenziando questo mondo e quell'altro, poi incassi, scappi e a me lasci in ginocchio? Così funziona. Non so se conoscete il fenomeno delle stock options. Ragazzi, è grave sta cosa, io non ve lo voglio dire, ma devo, è grave, non potete vivere senza saperlo, perché qui ci si giocano i destini della nostra razza. Non voglio parlare per piccoli termini, qui il problema è serio. Non possiamo far finta che queste cose non esistano, perché esistono, e se voi morite di fame, loro no. Probabilmente quei soldi vostri. Quindi non possiamo, perlomeno va saputo, dopodiché uno può pure dire, vabbè, non me ne frega niente. Però non posso non sapere. Perché delle aziende vanno per stracci che tu non ti giustifichi? Per questo. Perché il manager viene invogliato a lavorare bene dandogli un'opzione d'acquisto su milioni di azioni dell'azienda stessa. Allora il manager si presume che cosa fa? Farà di tutto perché l'azienda vada bene, in modo che quelle azioni migliorino come prezzo, no? Viene concepita come il famoso bastone e la carota, dice tu lavori bene, le azioni migliorano e a te conviene perché c'hai le azioni, te pago con le azioni. Il problema è che tu per far andare bene un'azione non devi necessariamente far andare bene un'azienda. La puoi anche esporre a dei comportamenti molto a rischio che però il mercato valuta. Quello è il problema. Non c'è una necessità tra il miglioramento azionario e il miglioramento dell'azienda. Allora che succede? Che la grandissima parte di questi fenomeni cosa fa? Droga le aziende in modo che il rendimento azionario aumenti, esercita le stock options e va bene. E l'azienda poi crolla. Parmalat, Gaucci, Enron, prendetene quante ne volete, tutti gli scandali finanziari degli ultimi 10 anni sono tutti costruiti su questo meccanismo. Perché il manager perché dovrebbe star a perdere tempo a farne bene un'azienda? Non gli conviene, no? Licenzia, vende, compra, fanno sti grossi merging di tutte le varie cose, no? Le borse sono entusiaste, tutti brindano, loro perché incassano decine di milioni di euro, dopodiché non funziona. E chi se la prende nel vabbè, insomma, chi si attacca al tram è normalmente il lavoratore. Perché? No? E non solo il lavoratore, ma anche tante altre gente. Pensate a quanti in Italia avevano dei fondi di investimento dove c'erano partecipazioni della Enron, della Halliburton e compagnia cantante, che si sono visti decurtare i soldi delle pensioni e tutte queste furbate. Però se non lo sappiamo questo, dove andiamo? Cioè, quando dobbiamo decidere cosa si farà col nostro fondo pensionistico, come faccio a scegliere se voglio le obbligazioni o le azioni se non ho idea di che cosa succede nelle azioni, nei fondi d'azione? Non possiamo far finta che non esista, perché in un posto in cui l'economia è centrale, io devo capire qualcosa di economia. Non vi dico che ognuno sia un asso che è in grado di decrittare i modelli matematici, ma che abbia una vaga idea di cosa sia una stock option, cosa sia un'azione, cosa sia un'obbligazione, quali sono le logiche del mercato. Questo non si può non fare, per una questione pratica, perché la gran parte delle nostre logiche di comportamento oggi si basano su questo. Allora cosa compro con questi 4 soldi che mi sono rimasti? Un fondo a rischio o un fondo non a rischio? Un'obbligazione o un pacco azionario? Mi metto in banca e spero che non succeda nulla? Non lo so, ma dovrò saperlo io o no? Perché se non lo so io, vado in banca e chiedo all'esperto di turno, il quale mi vende i fondi argentini, come è successo giusto 2 anni fa, no?
Le obbligazioni Parmalat.
O le obbligazioni Parmalat, perché è l'ultima ruota del carro quella che paga pegno. No, una volta che la banca ti ha venduto le obbligazioni Parmalat, sapendo perfettamente che sono delle obbligazioni che non avranno un futuro perché la situazione economica della Parmalat è dissestata, è quello che si attacca a Trump, sei tu, non è qualcun altro. Capito? Quindi non ci si può scherzare con l'economia, purtroppo l'economia va conosciuta. Come diceva la cosa dell'AIDS, se la conosci la eviti, però comunque la devi conoscere prima, perché se no vincono, sempre. Prego.
Dicevo, c'è qualcuno che fa questa riflessione, se non so nemmeno che cosa pensarne, la riporto così, cioè che questa eccessiva facilità di accedere al credito per il consumo, quindi molto diffuso, è un modo di riequilibrare la concorrenza dei lavoratori extracomunitari, nel senso che una volta che mi sono indebitato in maniera anche robusta per cose stupide, poi sono costretto a lavorare per una qualsiasi condizione, perché comunque devo rifondere certi...
Diciamo che sentirla così mi sembra decisamente un trucco ideologico di bassa lega, se devo dire, perché di fatto si succede, però succede con un contratto capestro. Poi a quel punto sei obbligato a lavorare perché te tengo per le palle e tu in qualche modo devi... Non so se vi ricordate American Beauty. L'avete visto American Beauty? Lui non è un caso che muoia, perché lui si chiama fuori. Il personaggio centrale del film è quello che manda a fanculo il suo capo e va a fare gli hamburger, cosa che non è concepibile in America. Cioè tu non puoi andare a 50 anni dopo essere stato manager a cuocere gli hamburger, perché sei devastante, che tutto il sistema funziona in un altro modo. Tu devi continuare a voler fare il manager, più del manager devi continuare a spendere, devi mandare i tuoi figli nelle scuole più prestigiose, devi comprare delle case bellissime, e devi farlo per forza perché sei talmente indebitato con quelle 3 ipoteche che hai acceso su casa tua, che se per caso non lo fai vai a abitare sotto i ponti. Però il momento in cui lui invece questo sistema lo cortocircuita, perché va a lavorare, ma va a fare un lavoro di quelli assolutamente di quelli che finisci e non ti preoccupi, esci e non stai più a pensarci, sei libero, lì diventa un problema. Deve necessariamente morire uno così, perché è devastante. L'idea che esista una persona di questo genere che sta anche bene, che è contenta, chiaramente manda per aria tutto il sistema, no? Tutta la famosa storia del keeping up with the Joneses, che è il criterio di base degli americani, no? Che se il vicino compra una macchina di un certo tipo, anche tu devi comprarla di corsa, perché non puoi stare avere meno di lui, e allora quello che... e si innescano dei meccanismi che sono assolutamente paradossali. Mi diceva un amico che lavora all'estero, che ha un suo amico che si è trasferito negli Stati Uniti e vive in una specie di contesto tipo Wisteria Lane, non so se vedete Desperate Housewives, vi è mai capitato? Insomma, uno di questi quartieri tutti uguali, con tutte le casette in fila, gente che corre, no? E ogni tanto fanno le vendite di garage, ovvero sia una famiglia decide di vendere quello che ha in garage. Dice, tu ci credi che, mi diceva questo amico mio, che è andata una di queste cose e c'era questo che vendeva 3 forni a microonde uguali. E lui ha detto, scusa, ma ce n'hai anche un altro? Io sì. Cioè, perché hai comprato 4 forni a microonde uguali? Costavano così poco. Capito? Questo è il punto. La pressione al consumo negli Stati Uniti noi non ce la immaginiamo neanche, perché qui ancora, tutto sommato, c'è una resistenza, una tendenza al risparmio, cioè abbiamo una serie di meccanismi che, volente o nolente, un po' ci trattengono, no? Come diceva giustamente lei, se ce l'hai non lo compri. Ma quella è un'affermazione che è fuori dal tempo oggi. Capito? Oggi c'è gente che si indebita per andare in vacanza, quando non è mai successo. Se tu non puoi, non vai in vacanza. Perlomeno io ho sempre ragionato così, no? L'idea di fare un mutuo perché io posso andare in vacanza non mi viene in mente. Il mutuo lo posso pensare per la macchina, per casa, insomma, delle cose di un certo interesse. Oggi come oggi l'idea è che tu fai un mutuo per qualsiasi cosa. Vuoi farti una serie di abbonamenti per abbronzarti? Fai il mutuo, perché è l'unico modo col quale puoi partecipare al meccanismo dell'economia. E quello è il punto, cioè è diventato, come vi dicevo l'altra volta con quello che ha busta gialla Grazia, è diventato etico spendere, mentre prima era etico risparmiare. E questo è un cambiamento valoriale profondo a livello di processi, se ci pensate. Negli Stati Uniti stanno facendo una proposta di legge per cui i soldi scadono come lo yogurt, se non li spendi li butti, tanto per darvi un'idea di quanto ragioniamo diversi, pur essendo di culture occidentali entrambi. I soldi scadono, perché così finalmente li spendi. È ovvio che questa cosa significa che tu stai valutando la spesa e non stai valutando il risparmio. È un atto non etico, incivile. Per noi questo non è vero. La lamentela principale qual è? Non riesco a mettere via una lira. No, sentite, quello ti viene spontaneo da dire, no? Non arrivo al fine del mese, sto proprio paro paro, non ho risparmiato niente, e lo vediamo come un problema. Per l'americano è normalissimo, anzi, non gliene manco in mente. Strano che non abbia, poi hanno tutti 4-5 carte di credito, sai, non so se avete visto anche nei film, aprono i portafogli, ci sono delle barre di schede di carte di credito, non finiscono più, perché tutti i mesi le sdraiano tutte e 6. E poi tocca rimetterci i soldi però a un certo punto, e quello è il problema. Se voi prendete la pubblicità della Visa, secondo me è quella, una pubblicità ingannevole. So se c'è presente quella che ti fa vedere tutte queste cose in forma di pacco regalo, no? Allora ci pensa Visa un par de palle, i soldi ce li metti tu, mica dita a lei, perché se mi ridesse Visa a me andrebbe pure bene. Quella un'altra, però comunque uguale, no? Lo stesso, ci sono cose che non puoi comprare, al resto ci pensa, mi ricordo chi,
cioè Mastercard.
Ecco, Mastercard, oppure, esatto, ecco. Esatto, ma vedete che è ingannevole il messaggio. Il messaggio è ingannevole perché la carta di credito per definizione è uno strumento simbolico, nel senso che tu non spendi, non vedi la spesa, non ti togli i soldi dal portafoglio. E quello è qualcosa che ti permette di spendere molto più di quanto non faresti, perché non vedi la fine. Il portafoglio lo apri, a un certo punto c'è il vuoto, c'è l'eco, come diceva un mio amico, e tu basta, non compri più. Ma la carta di credito è pezzetto di carta, capirai? Ce li metterò. No? Poi c'è il fatto che rimandi, puoi rateizzare, un sacco di trucchi. Per cui tra tutta questa serie di cose tu spendi regolarmente molto più di quanto non dovresti. E loro ottengono il risultato che vogliono, ma quanto può durare? Quello è il problema. Cioè finché tu puoi spendi e c'è qualcuno che ti dà dei soldi perché lavori, va bene. Ma quando non lavori più? O quando non vogliono che tu lavori perché gli costi di più? Questo è il problema. Sono due ruoli che sono diventati conflittuali. Lavoratore e consumatore stanno così. E siccome sei la stessa persona, vedremo che succede, perché il punto è lì, capite?
Vedrete.